www.redigio.it e la storia continua. Anno 1928, l'istituzione di assistenza ai tubercolotici in Legnano. Qui si parla del sanatorio Elena di Savoia. A Legnano, dove ferve tanta alacre volontà di lavoro e vibra possente il ritmo continuamente ascensionale di grandiose conquiste nel campo dell'industria, accanto ai numerosi stabilimenti sorti e poi ingigantiti nel corso di pochi lustri, si sono svolte e perfezionate tutte quelle forme assistenziali che sono dirette a confortare e a sorreggere l'operaio in ogni bisogno di vita. Solo nel 1922, in seguito alla grande crisi politica culminata con l'avvento del governo nazionale fascista, i promotori di un'opera per l'assistenza ai tubercolotici poterono finalmente concretare il loro programma nel Sanatorio Elena di Savoia, che ancora oggi onora altamente la città di Legnano. L'attuale presidente del 1928 si assunse il compito non lieve della costruzione del sanatorio e perché lo scopo di affrontare in pieno il grave problema fosse raggiunto e la lotta antitubercolare fosse davvero una fattiva missione di prevenzione e di sollievo. Il grand'ufficiale ingegner Carlo Jucker volle che non solo si provvedesse a trovare il modo di ricoverare i tubercolotici, quelli gravi e spedalizzati, ma anche si potessero curare e assistere in modo speciale i sanatoriabili. Forse così il magnifico edificio che, inaugurato alla augusta presenza di Sua Maestà la compianta Regina Margherita il 19 giugno 1924, venne aperto all'esercizio il successivo giorno 28, assumendo per graziosa sovrana concessione il nome di Sanatorio Elena di Savoia. Il fabbricato venne ampliato negli anni 1926 e 1927 con la costruzione di una palazzina unita al corpo centrale da una galleria sotterranea per l'abitazione dei medici, quella delle suore e del personale di servizio. Di un'altra palazzina un solo piano per l'abitazione del cappellano e di una terza pure a un solo piano per i servizi di ambulanza e di dispensario per quanti hanno bisogno di consultazioni o di cure ambulatoriali. Le costruzioni, il loro arredamento, l'acquisto dell'area e la sistemazione a parco, a pineta, a giardino e a orto importarono una spesa di circa 5 milioni di lire. Vi contribuirono per 300.000 lire ciascuno il Comune di Legnano, la Provincia, la Cassa di Risparmio di Milano, per 100.000 il Comune di Castellanza e per 80.000 complessivamente altri comuni del circolo ospitaliero. I rimanenti 4 milioni vennero coperti da pubblica sottoscrizione a cui, con mirabile concordia, aderirono industriali e privati della città e dei dintorni, gli operai che vollero devoluto all'istituto l'ammontare delle 2 quindicine assicurative eccedenti l'obbligo legale e gli esercenti che si obbligarono con impegni quinquennali. Una ditta ben nota all'animo grato di tutta Legnano vi contribuì con la cospicua somma di 1.400.000. Contemporaneamente all'apertura del sanatorio venne a prendere forma e consistenza giuridica l'iniziativa della quale esso era sorto e nell'Assemblea Generale dei Soci Fondatori e Benefattori del maggio del 1924. Il nuovo ente assunse il nome di Istituzione di Assistenza ai Tubercolotici ed era sotto la presidenza del grande ufficiale ingegner Carlo Jucker, al quale si deve, se il sanatorio da tanti anni ideato, sorge imponente e bello, in una realtà magnifica intesa a combattere il male che colpisce anche queste nostre terre, si ricche di attività e si feconde di opere. L'istituzione venne eretta in ente morale con il regio decreto dell'11 settembre 1925. Sua Maestà, il re Vittorio Emanuele III, si compiacque di visitare il sanatorio, accompagnato dal ministro dell'interno Federzoni e da Sua Eminenza il prefetto di Milano e da altri moltissimi personaggi, la mattina del 27 aprile del 1925, riportandone e manifestando la più gradita impressione. Il sanatorio Elena di Savoia, circondato da un magnifico e grandioso parco, sistemato in parte a pineta e in parte a giardino all'inglese, è costituito da un corpo centrale a due piani e da due corpi laterali a un solo piano. Può ospitare contemporaneamente oltre 100 ammalati dei due sessi, distribuiti in camerette a un letto e in dormitori a 4, 6 o 8 letti. Sui fianchi del fabbricato principale si svolgono isolate due verande, una per ciascun sesso, di tipo speciale, a doppia esposizione, invernale ed estiva, come si richiede per un sanatorio di pianura. Un corridoio, costruito nel centro delle verande, serve al ricovero delle sedie a sdraio e dei relativi materassi e coperte durante la notte. In corrispondenza a ciascuna sedia e sdraio, sono praticate dalle pareti del corridoio due aperture munite di porta scorrevole, sistemate in modo che ogni ammalato possa agevolmente spostare la propria sedia verso sud o verso nord, a seconda delle stagioni. Viene così facilitata la manovra e il ritiro di ogni sedia a sdraio, mettendola al sicuro dai danni, dall'umidità e dagli scambi opportuni. Il sanatorio è dotato di tutti gli apparecchi più moderni di radiologia, diatermia, raggi ultravioletti, solarium, stabularium, eccetera, di sale di chirurgia e di tutto quello che la scienza e l'amore degli uomini hanno saputo creare nel campo delle cure antitubercolari. Il fabbricato principale è interamente cantinato, con camere d'aria coibenti nella parte superiore, che lo difendono dall'eccessivo calore estivo. La bianca costruzione posa su un largo basamento di granito rosso di quasso, che sostiene l'ampia veranda floreale anteriore e che dà una calda armonia di colore sullo sfondo verde della vasta pineta. Nelle camere di degenza i mobili sono ridotti al minimo strettamente necessario. Le tubazioni e i fili sono murati, gli angoli arrotondati, le finestre amplissime in modo da permettere la maggiore ventilazione anche nelle giornate estive. Gli armadi sono tutti esterni nei corridoi, areati con graticcio metallico nella parte inferiore. Ogni ammalato dispone nella veranda di una sedia a sdraio e nella camera di una seggiolina di tipo speciale, con il sacchetto per il trasporto e il cambio della biancheria. I comodini da notte sono muniti di vasche portavaso in porcellana e in porcellana hanno pure il piano superiore perfettamente rimovibile e lavabile. Nelle camerette a un letto, per degenze private o per isolamento, vi è servizio permanente di acqua calda e fredda, sputacchiera colonna e a circolazione d'acqua continua. Alla pulizia personale degli altri ricoverati si provvede in una camera comune con apposite vaschette separate, munite di cassette di porcellana, nelle quali l'ammalato ripone gli oggetti consegnatigli all'ingresso in sanatorio, sapone, spazzole, pettini, eccetera. E nello stesso locale, numerose sputacchiere a colonna e a circolazione d'acqua, con recipienti di soluzione antisettico astringente che servono per la disinfezione della bocca e dei denti. A questa sala, una per gli uomini e una per le donne, sono uniti i gabinetti per bagni e docce e la saletta per il servizio di parrucchiere. I gabinetti di decenza, di tipo modernissimo, hanno vasche di porcellana sifone, sollevate dal terreno in modo da permettere la più perfetta pulizia. Vi funzionano depuratori d'aria ad esalazione continua e fognature sono a pozzo biologico. Locali separati, forniti di autoclave e tubi murati del tipo più moderno, servono per le inalazioni. Nelle sale da pranzo, pure distinte per gli uomini e le donne, esempio moderatore e stimolo a fiducia della disinfezione delle stoviglie, prendono i loro pasti assieme ai malati anche i medici residenti. Due amplissime sale a grande veranda, vetrata, servono come locali di riunione e per i trattamenti cinematografici, drammatici e musicali. Il sanatorio possiede impianti completi per il riscaldamento e per la distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua potabile, il tutto in condutture murate. I servizi sono ai piani inferiori, disimpegnati da scale separate ai due lati esterni, una per il passaggio dei generi alimentari, l'altra per quello della biancheria. L'ampia dispensa per il ricevimento, il controllo e la preparazione degli alimenti è contigua alla cucina largamente dotata di batterie in nickel puro. In locale separato, una lavatrice e asciugatrice automatica permette la pulizia e la disinfezione di circa 600 trapiatti e scodelle all'ora. Questa disinfezione viene praticata col passaggio successivo delle stoviglie in soluzione di soda dal 10 al 50% e a 120 gradi. Pure nel piano inferiore trovano i locali per la disinfezione mediante vapori di formolo, delle biancherie, degli effetti letterecci e degli abiti dei malati all'ingresso del sanatorio e il cinerario per le sputacchiere da notte che sono in carta paraffinata. Le sputacchiere da giorno numerate sono in alluminio di tipo speciale, senza viti e senza chiusura in gomma, a semplice coalito elastico dei coperchi a cono mobile. Ciò ne garantisce la perfetta disinfezione e l'inversibilità. La loro disinfezione si fa a mezzo di pompe speciali con soluzione di bacteriolina e con essa si disinfettano anche le biancherie prima di passare al bucato. Apposite celle su montacarichi raccolgono ogni sera le sputacchiere da giorno che gli ammalati stessi vi depositano e che alla mattina seguente ritrovano allo stesso posto disinfettate e pulite. Per un criterio di equiparamento sociale, durante la degenza, gli ammalati di entrambi i sessi, tanto poveri che solventi, si distribuisce una uguale divisa estiva o invernale. Per coloro che ne fanno richiesta, il sanatorio provvede anche alla biancheria personale, senza alcuna spesa supplementare. La parte tecnica della gestione è affidata a un direttore assistito da tre medici residenti. La sorveglianza, la cucina, la dispensa, la guardaroba sono affidate alle suore, alle quali, come a numeroso personale di servizio, viene dai medici dell'istituto impartito un corso di istruzione assistenziale. L'assistenza religiosa è disimpegnata da un cappellano residente ed è informata a larghi criteri della più ampia libertà e del maggiore rispetto di tutte le opinioni, senza alcuna forma di coartazione morale che possa tornare sgradita ai non osservanti, cosicché alle pratiche religiose è riservata soltanto la magnifica cappella del sanatorio. L'accettazione degli ammalati è limitata alle forme curabili, per quelli residenti nei comuni del circolo ospedaliero e a scopo prevalentemente profilattico, viene però estesa anche ai malati gravi. Gli ammalati dismessi vengono periodicamente rivisitati nell'ambulanza del sanatorio e assunti, in caso di bisogno, per la continuazione di cure ambulatorie. Per i dismessi, che necessitano di un periodo di convalescenza ulteriore, si provvede con l'ammissione a cura diurna del sanatorio stesso, a quale i convalescenti ritornano ogni mattina per ripartire la sera fruendo dei pasti, del regime curativo e di tutte le altre provvidenze all'interno dell'istituto. Nel sanatorio, oltre alle cure mediche, si praticano largamente tutte le cure chirurgiche speciali, pneumotoraciche, frenicotomiche o toracioplastiche. I risultati ottenuti nel primo periodo di esercizio, quello dal 28 giugno del 24 al 31 dicembre 1927, da rapportarsi ai sovraesposti criteri di accettazione, si possono riassumere nel 18% di dimessi in condizioni ottime, nel 40% di molto migliorati, nel 20% di stazionari, nel 12% di peggiorati e nel 10% di morti. Nel suddetto periodo, il sanatorio Elena di Savoia ha accolto 1.112 ammalati, con un complesso di 99.889 giornate di degenza e con la media di 89 giornate di presenza per ciascun malato. In realtà le degenze devono ritenersi di circa 140 giorni, perché sulla media pesano anche molti malati usciti dopo pochi giorni dall'entrata, o perché male tolleranti alla disciplina del sanatorio, o sofferenti di nostalgia della famiglia, o venuti a morte dopo pochissimi giorni in seguito allo stato gravissimo nel quale, per criteri di umanità, sono stati accolti. Il movimento degli ammalati durante il citato periodo risulta per ciascun comune del ciclo ospedaliero in un seguente specchietto di massima: Legnano, Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerromaggiore, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio sul Legnano, San Vittorio Olona e dei comuni fuori circolo. Ecco che i malati ricoverati sono 1.112 di questi comuni, 99.889 le giornate di degenza. La spesa principale è per Legnano, con una spesa sostenuta di 337.720 lire, con un carico annuo per abiti di 3,56 euro. Il costo totale dell'esercizio sanatoriale durante lo stesso periodo di 3 anni e mezzo è stato di 2.314.100 lire e 92 centesimi. Il costo reale di ciascuna giornata di degenza, non tenuto conto del capitale dell'impianto, è salito da iniziali 21,90 lire a 23,70 nel 1927, con una media di 23,16 lire. Nella spesa di esercizio il costo dei generi alimentari è rappresentato dal 53%, quello dei medicinali dal circa 7%, le spese di amministrazione del 4%, quello per stipendi al personale sanitario di assistenza e di servizio dal 16%, quello per combustibile, luce, bucato, manutenzione, eccetera, del 20% circa. Al funzionamento si provvede con gli interessi del capitale versato per i letti di patronato e con il concorso che il Consorzio Antitubercolare Provinciale versa per alcuni ammalati del circolo, in ragione di circa 10,50 lire per ogni giornata di degenza, e con quello dei comuni del circolo ospedaliero nella misura di 10 lire per ogni giornata di degenza degli ammalati da esso inviati, nonché con le diarie pagate dai privati e dagli enti estranei al ciclo ospedaliero. I letti di patronato sono finora 35. Ad essi corrisponde un capitale versato a fondo perduto di lire 3.500.000, in ragione di lire 100.000 per ciascun letto. Essi appartengono ai 22 patroni diversi, primo ancora fra tutti il cotonificio Cantoni, che può disporre, e non se ne vale mai, di 7 letti in proprio, oltre ad altri 4 sottoscritti dal personale dirigente ed impiegatizio. Questo possente e chiaroveggente organismo industriale va ricordato come il maggior benefattore dell'istituzione di assistenza ai tubercolotici, sia per il contributo munifico dato alla costruzione del sanatorio e sia per la generosissima somministrazione dei mezzi per il suo funzionamento. I dirigenti del Cotonificio Cantoni, con l'indirizzo di larga previdenza sociale, che hanno saputo introdurre nell'azienda loro affidata quei diversi provvedimenti per l'assistenza dei propri operai e della classe operaia in genere, e con l'aiuto sempre concesso a tutte le benefiche iniziative legnanesi, tipo il Comitato per le Cure Climatiche, Marine o Sassoioniche, la Scuola all'Aperto, eccetera, hanno dimostrato di avere ben compreso come sia dovere precipuo di interesse stesso dell'industria di mantenere in perfetta efficienza non soltanto le proprie maestranze di oggi, ma di provvedere altresì alla preparazione di quelle future. Così come il previdente agricoltore non si accontenta di avere cura degli alberi che oggi gli danno i frutti, ma prepara i vivai per le piantagioni future. L'istituzione di assistenza ai tubercolotici non limita la sua azione all'esercizio di sanatorio, sebbene questo assorba la maggior parte del suo programma e dei suoi mezzi. La cura sanatoriale ed ospedaliera degli ammalati di tubercolosi polmonare è completata e integrata dall'istituzione, mercé la cura ambulatoria, l'assistenza domiciliare e l'aiuto alle opere di prevenzione antitubercolari, quali le colonie marine e montane, la scuola all'aperto, eccetera. Alla cura ambulatoriale provvede a mezzo del corpo medico del sanatorio, il quale, nell'apposita palazzina, sistemata a ambulatorio modello, dotato di tutti i mezzi più moderni di indagine scientifica, compreso un modernissimo impianto di radioscopia e di radiografia, visita gratuitamente i poveri del circolo ospedaliero di Legnano. Li assiste di consigli, li sovviene gratuitamente i medicinali e spesso, a seconda dei bisogni, li propone alla Presidenza per la concessione di sussidi in denaro. L'assistenza domiciliare viene esercitata dai medici del sanatorio, tanto nei confronti degli ammalati dimessi quanto di quelli in cura ambulatoria. Anche ai dimessi convalescenti, a seconda dei bisogni, la Presidenza assegna larghi sussidi pecuniari, tali da consentire la loro continuazione del regime dietetico sanatoriale. Ne vengono trascurate le famiglie bisognose dei ricoverati, i quali spesse volte sono il principale sostegno di esse, e ai quali il pensiero delle critiche condizioni in cui versano i loro cari è assillo tormentoso, capace di neutralizzare i benefici della cura. Perciò l'amministrazione tende alla costituzione di un fondo speciale sufficiente a fronteggiare con la necessaria larghezza i bisogni di questa specialissima forma di assistenza, alla quale ora provvede soltanto mediante lo stanziamento in bilancio di una somma annua di lire 20.000. Secondo gli intendimenti delle amministrazioni e del suo primo e attuale presidente, ingegner Carlo Juncker, questo fondo dovrebbe raggiungere una somma capitale uguale, almeno, all'ammontare dei contributi versati dalla classe operaia di Legnano e dei paesi vicini per la costruzione del sanatorio, contributi che hanno raggiunto la somma di lire 800.000 circa. L'aiuto alle opere di integrazione e di prevenzione antitubercolare si esplica per ora soltanto con l'erogazione di larghi contributi al locale comitato per le cure marine, climatiche e termali, nonché alla scuola all'aperto per bambini gracili o comunque fisicamente tarati, che il comitato medesimo si accinge a costruire sul magnifico fondo generosamente donato dal cavalier Francesco dell'Acqua, anche in adempimento al desiderio del suo compianto fratello Faustino dell'Acqua. Questi contributi vengono attinti ad un altro fondo speciale a ciò dedicato dell'amministrazione dell'istituzione di assistenza ai tubercolotici, la quale, già da 2 anni, ne ha iniziata la costituzione, valendosi di parte degli avanzi del reddito patrimoniale dell'Opera Pia. L'opera generosa, che sorse e si svolge in armonia alle provvide direttive segnate dal Duce, prosegue il suo cammino nella civile missione di miglioramento nazionale ed umano e guarda all'avvenire con fede e con amore. Grazie.